piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Stava dormendo.
No, ecco, appunto, non può dormire durante la lezione.
Se vedi che a lezione era un po' noiosetta, no?
Melody, per cortesia, non incendiare il banco! E praticamente il generale Bonaparte aveva un sacco di... follower. Aveva un sacco di follower. Però poi li ha persi tutti. L'hanno ghostato, l'hanno bannato nell'isola d'Elba.
Io non lo trovo su TikTok, ma come si chiamava? Napo.
Eleonora, per favore, metti via quel
Leone telefono. Con il fio della Ferrani, dai, su le basi.
No, ma io non capisco.
Oggi tenterò un ardito esperimento sociale, magari finisce come un buco nell'acqua. Cioè, ieri ho avuto una netta sensazione, come fosse un'esperienza extrasensoriale. Mi sono posto alcune domande, oggi vi ripropongo lo stesso set in cui è avvenuta questa mia profonda riflessione, per capire se potete darmi un contributo a corroborare o smentire questa mia impressione. Quello che avete sentito è un pezzettino del duo comico Claudio e Fabrizio Colca, che sono degli stimabilissimi e geniali ragazzi romani che da qualche anno si producono in degli sketch comici raccontando il mondo come lo vedono loro. Hanno un innato senso nel cogliere alcuni punti cruciali di situazioni banalissime che attraversiamo tutti, trasformarli in una pièce comica e di farci riflettere. Mi è capitato di vedere ieri una di queste, diciamo, di queste pièce delle Coliche, questo è il loro nome d'arte, hanno un grande successo in rete, soprattutto si producono in rete, sono veramente profondi, sottili, a me piacciono molto. Ma mi capitava di stare assieme ad alcuni professori, per un puro caso, professore e professoresse di liceo, che parlavano dei fatti loro, raccontavano i loro episodi, e non so perché mi venne in mente di far vedere loro sul mio smartphone questa pièce che racconta appunto delle vicende strampalate di un professore bravo che ha studiato, che si è applicato, che si trova a che fare con una... chiedo scusa, ma il long covid mi perseguita, con una campionatura di esseri umani fra alunni, genitori e personale scolastico, che mi ha lasciato un po' perplesso. Più sentivo racconti del professore, più vedevo la pièce comica, mi rendevo conto che collimavano perfettamente. Faccio alcun esempio: un professore ha detto oggi un ragazzo mi ha risposto malissimo, ha sollevato un problema in classe semplicemente perché avevo detto, entrando, prendete carta e penna. Dice: come prendiamo carta e penna? È stato preso come una sorta di ordine vessatorio che dava ansia a tutti i ragazzi. Questo era particolarmente aggressivo verso il professore, gli ha messo una nota. Da lì a poco tempo hanno chiamato i genitori il preside dicendo che avrebbero tolto il loro figliolino dalla scuola. Mi sembrava un fatto paradossale, ma allo stesso tempo guardavo il filmato delle Comiche e accadeva qualcosa di simile.
Scusate, io volevo parlarvi perché Kevin, vostro figlio, non viene mai, e le poche volte che viene fa un casino, fa un macello. Gli dovrei mettere una nota al giorno.
Mette la nota.
E gliela metto, sì.
Io ti sparo sulle rotule.
In che senso?
Preferisci in faccia,
beh. No, la rotula va benissimo. La rotula, se dovessi decidere, la rotula. Comunque, questo ragazzo magari andrebbe seguito un po' di più a casa, no?
Ah, pure! E che te paghiamo a fare noi, eh?
No, però non siete voi che mi date i soldi, non funziona così.
Si piano 7 cucuzze al mese, te lo dico io, 13esimo.
Ciao.
Che so che 7?
Oh, 7.000 euro.
Che so 7.000 euro?
Io t'ammazzo. Come ancora delle trive.
Oh, signora, però le dica qualcosa perché così non c'è proprio dialogo.
No, ma io mi domando una cosa, no, professor. Ma lei come fa a tenere a bada una classe?
Io ti scoppio. Ho deciso, ti scoppio.
Se non riesce a tenere testa a un uomo che si è fatto 4 anni di domiciliari.
Tommaso.
2 di San Vittore e 7 di Poggio Reale. No, mi dica.
Te faccio sparire. Pluff. Dentro a niente.
No.
Naturalmente... è un'esagerazione il quattume di genitori che difendono i figli a oltranza, che è portato al parossismo. Il genitore ai margini della malavita, mette la pistola sul tavolo, dice: ti sparo sulle rotole. Lo rabbonerà soltanto alla fine, dicendogli: tuo figlio è intelligente, ma non si applica. Ma il quadro in sé era penoso, avendo difficoltà a spiegare ai ragazzi dove fosse la Cina. Dico: ma no, non è possibile. Sì, dice, sulla carta non sapevano trovare la Cina. Dico: ma se non è possibile in un liceo? Dice: ma sì, non ti rendi conto del livello in cui sono oggi i ragazzi, di totale radicale ignoranza. Dice: non possiamo fare niente, perché come interveniamo improvvisamente succede un disastro. Tra cui diciamo il motivo dominante è quello della crisi d'ansia. I ragazzi fanno prendere la crisi d'ansia. Abbiamo parlato con Mauro Amanca, che è la nostra, diciamo, il nostro supporto nel settore dei problemi adolescenziali. C'è un problema reale, concreto, ma la crisi d'ansia è diventata un po' come una volta era il cane ma ha mangiato i compiti, la stessa cosa. Improvvisamente capita che, non so, si distribuisce una prova, una verifica, e si fanno prendere le crisi d'ansia. La crisi d'ansia, cominciano a buttarsi per terra tutti gli altri intorno, intervengono i genitori, e poi sotto accusa il professore che ha causato, mettendoli in uno stress, in un cimento troppo alto, la crisi d'ansia in questo ragazzo. Ora, vorrei pensare che sia capitato in una circostanza sfavorevole, in cui il filmato delle coliche e l'esperienza di questi professori in una situazione, erano di varie scuole romane, situazione particolarmente problematica, ma ha dato un quadro peggiore di quella che è la realtà. Però la mia impressione è che noi ci stiamo rendendo conto che si sta levando una classe di ragazzi che oggi sono nella scuola, di scuole, nei licei, diciamo. Ma come potranno affrontare un domani questi ragazzi situazioni lievemente più difficili, quella di un professore che ti chiede o ti interroga o ti dà un brutto voto, ti dà una nota, che già sono motivo di scatenamento di rivolte, motivi d'ansia e intervento dei genitori? Io questa mattina chiedo a chi mi ascolta se possiede darmi dei contributi portando delle esperienze. Quindi il numero, come al solito, è 800240024, e vorrei sapere se dall'esperienza di voi genitori, di voi professori, di voi che comunque avete rapporti con altre persone che avranno dei figli a scuola, viene fuori questa lieve e drammatica sensazione. Stiamo con grande apprensione osservando una mutazione veloce, improvvisa e imprevedibile di tutto ciò che noi consideravamo un vantaggio non più discutibile, non più negoziabile. Avete sentito poco fa l'intervento del presidente Zelensky al Parlamento, la risposta del presidente Draghi. Insomma, stiamo parlando come se già, ma già lo siamo, fossimo coinvolti direttamente in qualcosa che non riusciamo nemmeno a commensurare, tanto è enorme, fuori della nostra esperienza. Parliamo di decine di migliaia di ragazzi, coetanei di questi ragazzi, che in qualche maniera sono coinvolti direttamente in un conflitto, dall'una all'altra parte, sia come aggressori. Il capo di Stato Maggiore, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, ha detto: ci sono ragazzi molto giovani che vengono da regioni remote della Russia, vengono mandati lì a combattere, non sono motivati, ma vanno lì e compiono quello che stanno compiendo. Altri ragazzi, d'altra parte, si difendono. Insomma, molti si svegliano la mattina e non sanno se la sera rientreranno in un luogo che può accogliere il loro sonno, stanno messi in un sacco di plastica. E i nostri ragazzi si pongono il problema della verifica che fa venire loro lo stato d'ansia, il problema che il professore mette loro la nota e il genitore interviene. Beh, io vorrei sapere se esattamente avete questa impressione che ho maturato ieri io, che la scuola italiana sia al collasso. La scuola italiana non produce più persone capaci poi di affrontare la vita. E quando questi ragazzi si troveranno nel punto di dover entrare loro al posto nostro, ma non soltanto al posto nostro, al posto dei loro genitori, cosa accadrà a un ragazzo che si fa venire una crisi d'ansia semplicemente per un brutto voto o per la richiesta di una verifica? 800240024, aspetto le vostre esperienze.
E io ho studiato 20 anni per parlare con due burini come voi.
Ma non ti
ci ha detto questo?
Io mi sono fatto 3 anni di lettere col massimo dei voti, poi una magistrale e un'altra laurea in evoluzione sociale antropologica dell'adolescenza in fase del sviluppo. E tutto questo per cosa? Per stare attento a quello che gli attacca i calcoli sui gomiti al compagno, quell'altra che incendia il banco e vostro figlio che dovrebbe essere maggiorenne e sta ancora a prima media. E non sia mai che metto una nota, ragazzino, non sia mai. Se all'epoca mia io piavo una nota, tornavo a casa e i miei mi gonfiavano. Adesso se metto una nota, ragazzino, venite voi qua, gonfiate botte me. E se per gira, mi querelate pure.
Adesso è chiaro che poi l'esagerazione di uno sketch comico porta al parossismo, ma vi assicuro che quei professori, quelle professoresse che stanno assieme a me, dicevano che la situazione non è poi molto differente. Chiaro, il padre non ti mette la pistola sul tavolo, ma che alcuni professori rischino anche le botte da parte dei genitori, è successo, la cronaca lo racconta, il ragazzino chiama papà e mamma, intervengono e menano il professore, una cosa che è inimmaginabile, perché la famiglia dovrebbe in qualche maniera supportare l'istituzione scolastica nella formazione del proprio figlio. Beh, se questo accade, cosa sta accadendo nella scuola italiana? Nessuno se ne accorge, tutti fanno finta di nulla, sembra che i problemi siano tutt'altri, sembra che in questo momento ci stiamo preparando a una situazione di pre-guerra, no? Abbiamo fatto una trasmissione su questo e sembrava paradossale, ma oggi viene fuori che veramente le forze armate italiane hanno un piano pronto, operativo in caso di allargamento del conflitto. E questi ragazzi cosa faranno se non hanno nemmeno gli strumenti per affrontare una banale e assolutamente innocua giornata scolastica? Enrico da Roma, buongiorno.
Sì, buongiorno, salve, ascoltavo con attenzione il vostro dibattito. Io un pochino dissento da questo tema, cioè ovvero che i professori oggi hanno una preparazione, cioè gli alunni hanno difficoltà ad essere preparati. Io ho 3 figli, onestamente, poi soprattutto per quello di 16 anni che frequenta il liceo, onestamente vedo che ci sia invece ancora preparazione, non in tutte le scuole probabilmente, cioè non è una cosa secondo me da poter generalizzare. Onestamente, anzi sono stupito, l'altra sera proprio a cena mi chiedeva di essere interrogato in filosofia e ho riscontrato che invece era molto preparato, e nonostante fosse molto preparato ho visto che il professore poi il giorno dopo è andato volontario, ha preso 6,5, quindi
è colpa del professore che non ha capito lo spessore di suo figlio.
No, io invece proprio dico il contrario, che in realtà oggi c'è preparazione all'interno delle scuole, non in tutte probabilmente, non in tutte le scuole, in qualche caso. Ma
parliamo di me, non parliamo, probabilmente lei ha dei figli che li segue molto, la sera gli sente la lezione di filosofia, quindi avrà studiato anche lei, ha strumenti culturali per poter ascoltare un ragazzo che al liceo racconta una lezione di filosofia. Ma lei pensa che ci sia lo stesso livello di attenzione da parte dei genitori su quella che è la preparazione dei compagni di classe di suo figlio, ad esempio?
Ma guardi, secondo me oggi i ragazzi sono abbastanza indipendenti. Io vedo i miei figli e posso parlare per i miei, ma degli altri non so dirle. Però credo che i ragazzi oggi siano abbastanza indipendenti, almeno per quanto riguarda i miei non sono così seguiti. Sì, ogni tanto magari una ripetizione di matematica, ma raramente quando c'è un problema, però altrimenti fanno i compiti da soli, insomma.
Vabbè,
io
ho detto, infatti non è volevo generalizzare, la prima telefonata mi è arrivata di un padre che ha dei figli che secondo lui sono perfettamente nello standard giusto e non vede il problema. Benissimo, ascolto altre testimonianze. Mariangela da Bergamo, buongiorno.
Buongiorno, io sono un'insegnante di liceo e volevo portare appunto questa considerazione in merito a ciò che vedo come insegnante. Mi sono ritrovata degli episodi abbastanza al limite, per cui per esempio davanti ad un compito di cui avevo la certezza assoluta, questo compito fosse rubato ad un'altra compagna, ricevo una telefonata di minacce, neanche troppo velate, da parte del genitore che mi diceva che me l'avrebbe fatta pagare e me l'avrebbe fatta vedere lei. Quindi insomma...
Cioè si è minacciata da un genitore, qual era stata la sua colpa? Cosa aveva fatto? Aveva semplicemente contestato al ragazzo che aveva portato un compito copiato?
Esatto, ho contestato al ragazzo che c'era un compito copiato, ho messo in piedi la nota per far notare che comunque, come minimo, un compito non si ruba, no? Non si sottrae il lavoro di un compagno.
Il genitore cosa sosteneva invece?
Il genitore, e guardi, io avevo la certezza assoluta, ora non posso dimostrarlo, ma avevo la certezza assoluta che questo compito fosse rubato. Il genitore è arrivato a mentire in fida del proprio figlio. E è una cosa che succede almeno una volta all'anno, non in questi termini, non secondo questo, insomma, questo schema, però trovo che sia un ricorrere un po' preoccupante dell'incapacità del genitore insieme al figlio, non so, a livello proprio sistemico, di riuscire a fargli capire che le frustrazioni
Le vede, la prima telefonata che abbiamo ricevuto, professoressa, mi dispiace, la sua telefonata senta male perché è importante quello che dice. La prima telefonata è un genitore che era convinto di avere verificato la lezione di filosofia del figlio la sera prima e si è meravigliato avesse preso soltanto 6,5. Dice: come può 6,5? La sapeva così bene ieri sera. Vede che già l'atteggiamento iperprotettivo della famiglia nei confronti del ragazzo è emerso già nelle prime due telefonate. Indirettamente ha telefonato a un genitore che comunque sia ha fatto esattamente la stessa operazione. Dice: come gli ha dato 6,5, era così bravo. E il parossismo dei genitori che l'hanno a lei minacciata da fuori, semplicemente che ha dato una nota. Ci fermiamo un istante.
Melog.
Tu speri di formare le nuove menti, le menti del futuro, eh? Ti dicono che il tuo sarà un mestiere di grande responsabilità. Sogni l'attimo fuggente, speri di avere in un futuro la tua cattedra personale. Studi mesi, anni per un concorso per cui ti chiedono pure quanti meri del culo c'aveva Napoleone. E poi sei costretto in classe a dire che Napoleone era come Cristiano Ronaldo. In quest'aula piena dei ragazzini, in piena tempesta ormonale, che puzzano da cipolla putrefatta. Ma questa è tutta colpa vostra, perché mi faccio un culo così per dargli nelle testoline dei valori, una morale sociale. E poi che fa? Tornano a casa e si chiudono davanti all'iPhone che gli avete appena comprato. Ma allora io che cazzo lavoro a fa? Ma me lo devo fare cazzi mia, no?
.00240024, questo è lo sbrocco del professore dal filmato delle coliche, che parla della perigliosa vicenda di un professore che tanto studiato si trova di fronte a una radicale abissale ignoranza di ragazzi viziati con famiglie che appoggiano il loro, la loro nulla facenza, la loro inconsistenza, la loro non voglia comunque di formarsi. Ringrazio innanzitutto Gianmarco Ferronato, Riccardo Poli da Milano, Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti da Roma. Ci sono tantissime telefonate e prego gli ascoltatori di andare subito all'esperienza, all'episodio. Tiziana, provincia di Como, buongiorno.
Buongiorno dottor Nicoletti, grazie per questa opportunità perché avrei mare di cose da dire. Posso dire semplicemente che la scuola, quando ho iniziato, io ho 46 anni, quando ho iniziato a insegnare era una scuola molto semplice, cioè l'insegnante spiegava, i ragazzi studiavano, o almeno si supponeva che lo facessero, e poi c'erano interrogazioni e verifiche. Poi negli ultimi 20 anni c'è stato un tracollo dovuto a tutta una serie di motivi che sono soprattutto educativi. Le famiglie sono spesso formate da genitori adolescenti a loro volta che cercano l'approvazione dei figli e credono di ottenerla sfidando l'altra autorità che è la scuola. E io oggi dico, siccome mi sono trovata in situazioni molto delicate, che...
Mi fa un esempio per capire la situazione.
Sì,
è interessante quello che dice lei. È una gara per essere all'altezza dei figli e quindi dare in testa al professore, così siamo tutti uguali, siamo giovani, ribelli, via dicendo.
Ma un esempio, pochi mesi fa, tra l'altro mi ha portato a cambiare istituto. In una scuola media, dunque un ragazzo viene presentato agli esami con un voto di italiano, io insegno lettere, che la madre non giudicava all'altezza del figlio, parliamo di 7, e quindi ha scatenato un putiferio, ha voluto incontrare me, la preside, la vicepreside, in un incontro surreale nel quale sono stata indicata come una lurida. E ho saputo che aveva registrato dei colloqui online con i quali intendeva dimostrare che io ce l'avevo con suo figlio, motivo per il quale non era riuscito ad arrivare all'otto.
Cioè l'hanno registrata durante le lezioni? Sì, l'hanno registrata durante le lezioni.
No, durante un colloquio. Lei ha chiesto un colloquio. Questo colloquio, tra l'altro una signora fa l'avvocato, ha registrato il colloquio a mia insaputa cercando di utilizzarlo come prova di una mia presunta incapacità di valutare.
Ma tutta questa, non capisco, ma l'avvocato non paga le spese legali, ma tutta questa fatica per 8 invece che 7, cioè mi sembra una cosa sproporzionata,
sì,
sinceramente.
Sì, davvero. Io dico,
lei ha preso, guardi, se n'è andata, oggi... ha preferito lasciar perdere, ha cambiato scuola.
Sì, ho avuto un mezzo esaurimento perché comunque era una scuola privata.
No, me lo immagino, perché... Ma la scuola in questo l'ha appoggiata, l'ha sostenuta o ha tenuto una posizione, diciamo, pilatesca, come sempre succede, spesso?
Esattamente, proprio questo. E io me ne sono andata veramente in preda a un esaurimento perché erano anni di vessazioni, di genitori che intervenivano su ogni programma, su ogni singola virgola, e bisognava giustificare il proprio operato. E la situazione è peggiorata poi sotto Covid, perché in didattica a distanza i genitori stavano a casa, seguivano le lezioni e intervenivano anche durante le lezioni. Quindi,
ma non c'hanno proprio un cavolo da fare questi genitori, no, per capire, dico, il problema che io sapevo, ricordo, è quello che c'è poco tempo per seguire i figli perché dobbiamo fare tante cose, questo ci dà cruccio, ma questi genitori stanno a fare le badanti H24 su quanto i figli poi siano giustamente valutati dalla scuola, quindi le colliche ce l'hanno preso proprio in pieno. Sentiamo Alessandro da Rimini.
Ah, salve Nicoletti, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Io ho un'esperienza un po' diversa, non ho la fortuna di essere un genitore, però sono un libero professionista che quotidianamente faccio il consulente del lavoro, cerco personale sia per me e alle volte cerco di mediare, nel senso, per le aziende. E devo dire la verità, quell'esempio che faceva prima della fragilità dei ragazzi che arrivano ad essere stressati per i compiti che vengono dati a scuola o per l'esame, io lo vedo tantissimo nel mondo del lavoro, dove ad esempio io faccio una selezione per assumere una persona all'interno dello studio, io faccio una professione dove ci sono tantissime scadenze e mi trovo che
il valutatore, logico, chiaro.
Arrivano e appena si impattano con tutte le scadenze crollano o mollano e quindi subito si dimettono, addirittura crisi di pianti.
Questa cosa addirittura... ha toccato un punto che mi sembrava, un'amica mia che si occupa proprio di formazione, di problemi adolescenza, ha detto: guarda, lo sai che mi stanno chiamando aziende perché c'è il problema che molte persone sul posto di lavoro ne ho assunti anche con impegni, con incarichi, diciamo, di responsabilità, si mettono a piangere improvvisamente, se contraddetti da un superiore o se ripresi per qualcosa, si mettono a piangere sul posto del lavoro. Mi chiamano per intervenire in questo caso. Quindi lei mi conferma che accade, questi ragazzi, la generazione precedente, questi ragazzi, una volta entrata nel mondo del lavoro, già con le difficoltà ci possono essere, poi non ha la fragilità di affrontare quelle che sono le banalissime e quotidiane prove che si hanno su un posto di lavoro.
Assolutamente, un confronto, ma non solo con, diciamo, il datore di lavoro, ma anche con i propri colleghi che nel momento di massima concitazione mi è anche capitato il pianto e poi proprio preso se n'è andato via. E il giorno dopo mi è arrivata la lettera di dimissioni, per intenderci, quindi proprio un crollo. Ma non è che me ne è capitato uno, e mi creda, è difficile trovare le persone, non è solamente difficile trovare lavoro, è anche difficile trovare lavoratori, perché c'è una grandissima fragilità di questi ragazzi.
Beh, si vede che non hanno proprio il problema di procurarsi i mezzi di sostentamento basilari, perché una volta che uno è stato assunto è già una cosa abbastanza difficile, rara oggi, che poi se ne va da un giorno all'altro perché non si sente capito o non ha la capacità di superare le difficoltà base. Ci sono in ogni esempio di relazione nel mondo, io dico, cosa dovranno fare i ragazzi ucraini allora oggi con quello che sta accadendo loro. Sentiamo Luca da Padova.
Pronto?
Ascolto.
Sì, Nicoletti, buongiorno. Beh, intanto un secondo di silenzio per la povera professoressa che ha avuto una crisi, un esaurimento nervoso, giusto? Ecco.
Sì, ma guardi, all'ordine del giorno le posso dire, le testimonanze che ho raccolto ieri erano tutte persone che io non ce la faccio più, me ne voglio andare.
D'accordo, anch'io non, io sono un imprenditore da 4 anni in Italia, anch'io non ce la faccio più e vorrei andarmene. Purtroppo questa mattina mi sono alzato alle 5 e ne avrò fino alle 20 di questa sera, quindi è una cosa comune, no? Però comunque sia, io sono un padre, ho un figlio grande di 22 anni, ha fatto il classico e adesso è all'università, e ho una compagna invece che ha 2 ragazzi, uno di 18 e una di 16 anni. Il problema qual è? Il problema è sia da parte dei genitori sia da parte degli insegnanti e dei professori. Questo è un fatto. I genitori hanno questo finto senso di protezione nei confronti dei figli, ma soprattutto il problema italico è che ogni persona crede di sapere tutto di tutto. Sono virologi, sono professori, sono statisti, sono geoesperti.
Adesso strateghi, in quest'ultima fase sono tutti strateghi, tutti sanno esattamente cosa bisogna fare, come bisogna muoversi, esperti in politica internazionale e via dicendo. Sì, ho capito esattamente il limite che si riflette in generale nella società civile di fronte a momenti di difficoltà e di stress, ricade in maniera drammatica poi su quella che è la fase più importante, sulla costruzione delle fondamenta della società, che è appunto la scuola. Ci fermiamo ancora un istante. Leggo come il solito coglione che non ha argomenti, leggere nel gruppo Melog ha parlato, quante boomerate oggi, come per dire, che discorso vecchieggiante, da Omarell, che dicono Dio mio dove andrà il mondo, ma pigliela come una boomerata. Non è una boomerata, è una osservazione oggettiva di quello che sta accadendo. Tutti siamo stati ragazzi, tutti siamo stati estremamente inclini alla dissidenza, all'uso della scuola anche come luogo di socializzazione e divertimento, ma adesso il tema è drammatico, perché c'è questa alleanza scellerata fra genitori e ragazzi. Quei ragazzi non hanno più nemmeno modo di esercitare il naturale istinto della loro età adolescenziale di essere contro tutto e contro tutti, di sentirsi al centro di tutto e di tutti, di essere al di sopra di tutto e di tutti. E lo sono anche i genitori che non sono cresciuti. Quindi giudicare boomerata è semplicemente una idiozia banalissima e banalizzare un problema che esiste. Allora, Ezio da Lucca.
Buongiorno a tutti. Io ho 77 anni in questo momento e ho incontrato quei 3 ragazzi di Lucca che sono comparsi sulla stampa, eccetera. Questo fra parentesi, perché volevo solo osservare che nessuno disse loro che avevano umiliato un uomo. L'hanno accusato di tutti i delitti di questo mondo, ma che avevano umiliato.
Mi spiega l'episodio, che non mi ricordo esattamente fra i tanti che ne sono accaduti. Cosa era accaduto?
Misero in ginocchio un professore, lo minacciarono col casco, lo fecero proprio, diciamo, e poi filmarono.
Ma lei a che titolo ha avuto a che fare con questi ragazzi? Cos'è, un insegnante?
Dunque, io sono un ex insegnante che però è stato preso da varie scuole.
Un consulente.
Sì, da varie scuole per affrontare i problemi di gruppetti dei ragazzi più irrequieti della scuola.
Quindi lei si occupava, diciamo, di in qualche maniera di capire cosa ci fosse dietro a fenomeni di bullismo.
Esatto. E questi qui, quando io dissi ma avete umiliato un uomo e questo non si può fare, rimasero perplessi, senza parole. Non dissero, prima avevano detto ma con un professore così, perché sapevo che era un debole ovviamente, ma con un professore così che vuoi fare, dissero. E io gli dissi guardate, potete dire quello che volete, ma umiliare un uomo non si può. E questo non gliel'ha detto nessuno, ho seguito per filo e per segno tutta la vicenda sui media eccetera. Però volevo dire, siccome ho fatto l'insegnante per lungo tempo, posso dire che manca la vera, e sottolineo il termine vera, comunicazione scuola-famiglia. Anzi, attualmente non c'è una comunicazione, c'è uno scambio di, come dire, piccole rivalse, accuse.
Sì, però guardi, perché... Ezios, perché avvenga una comunicazione su un piano comune e condiviso, se è scambiarsi messaggi su WhatsApp, perché ha messo questo voto a mio figlio, oppure perché, oppure come mi hanno detto questi professori, oggi la mia ragazza al ciclo non può venire, guarda caso il giorno della verifica, ecco, non è esattamente questo la maniera di stabilire la comunicazione su un progetto comune. Se non è condiviso il progetto in partenza mi sembra un po' difficile. Irene da Varese, buongiorno.
Sì, buongiorno, salve. Allora, io sono perfettamente d'accordo con quello che dicevate un po' tutti. Io sono sia insegnante che mamma e quindi incrocio le esperienze per dire due possibili cause per fare anche una proposta un po' positiva, no? Di soluzione del problema. Su di me da mamma vedo tutti quei difetti di cui voi parlavate e da 20 anni insegno, per cui vedo anche l'altro punto di vista. E sono d'accordissimo sul fatto che noi genitori siamo di una generazione che vuole veramente parare l'impatto che la vita ha sui nostri figli, per cui sembra che gli vogliamo più bene se non gli facciamo far fatica, e questo è profondamente, poi diventa un problema perché la vita è fatta anche di questo, li rende impreparati alla vita. Quindi questa è la causa principale, perché anche io lo vedo tutti i giorni a scuola. La seconda è che io vengo da un istituto tecnico, adesso sono al liceo, io questi problemi prima non li vedevo e mi sono fatta anche un po' l'idea che ci sia una pressione sui ragazzi, magari non esplicita, più sottesa, diciamo, rispetto all'andamento scolastico, perché andare bene a scuola, fare un liceo vuol dire poi poter fare l'università, avere un buon lavoro, e quindi loro vivono di questo clima che da una parte ha delle aspettative, dall'altra vorrebbe non far fare loro fatica. E io come unica strada d'uscita vedo che, con l'impegno di tutti, no, degli insegnanti, dei genitori, per cui mi ci metto anch'io, che la scuola possa sempre più diventare dei ragazzi, cioè loro possano essere protagonisti della loro vita e quindi anche della scuola, per cui che sia qualcosa che riguardi loro, non
sì,
noi.
La cosa che mi interessava capire è, in questa chiacchierata di oggi, lei c'è cose sacrosante, e se questo è un problema che si ripete in ogni generazione, o se c'è una accezione nuova rispetto a quello che sta accadendo oggi. Cioè, io mi sentivo dire le stesse cose quando andavo io al liceo dei Salesiani nei primi anni 70, capito? Dai miei genitori, va bene. Però alla fine il liceo lo facevamo, studiavamo, abbiamo fatto l'università, meno male noi boomer abbiamo trovato tutti la maniera più o meno di avere un posto decente nella società. Oggi questi ragazzi, che poi si riverbera nel mondo del lavoro, in persone che si mettono a piangere, che non sono in grado di affrontare le responsabilità, sono quelli che dovranno costruire il mondo dell'immediato domani. Siamo sicuri che non ci sia un problema profondo nel momento formativo, proprio in cui loro dovrebbero avere gli strumenti a disposizione per affrontare questo mondo? Questa è la cosa che mi domando. C'è una cosa nuova, un'accezione nuova rispetto a tutti i conflitti generazionali sempre registrati dai mugugni dei vecchiardi. Paolo da Verona, buongiorno.
Sublime Nicoletti, buongiorno, e buongiorno ai suoi radioascoltatori. Il problema è molto più ampio. È molto più ampio perché riguarda proprio una totale incapacità dei genitori a capire che devono rafforzare i loro figli. Io come avvocato faccio fatica a trovare praticanti perché non vogliono nessuna responsabilità, non sanno fare una raccomandata, e nei 2 mesi che sono in prova, che in teoria dovrebbero essere loro in prova, in realtà scopro che in prova il nostro mestiere non gli piace perché troppe responsabilità, non ci sono orari e quant'altro, e quindi mollano subito cercando o il posto fisso o qualcosa in cui immergersi e togliersi completamente da qualsivoglia problema. Non ricordano nulla, non sanno trovare uno studio legale, non sanno trovare... E poi sono gli stessi genitori che quando mi chiamano dico: dov'è lo studio? E loro dicono: ma c'è vicino al monumento di Mazzini, ma qui c'è la Statua della Libertà, mi dicono. Allora siete a New York, non siete in Italia. E la situazione,
cioè,
in cui
lei, diciamo, lei raccoglie i primi frutti della generazione di cui più o meno stiamo parlando, e conferma quello che diceva il consulente del lavoro prima, che poi alla fine questo atteggiamento non è che muta, non è che cambia, non è che si modifica, non è un momento di adolescenziale sventatezza, ahimè, è una generazione con delle incertezze di base radicali così profonde che poi se le porta dietro anche nel proseguo dell'iter scolastico. Beh, ringrazio le colleghe che oggi mi hanno ispirato, ci sentiamo domani.